by corporations. Any group of people who are vegetarians or vegans and carry out actions according to ALF guidelines have the right to regard themselves as part of the ALF.
What's right, the animals demand their liberation, liberation, liberation. It's time to put an end to this farce. Strike on, strike on, on the cover of the night.
Now
break
the silence,
break it, break it, don't show the
stone
child.
Cellulare 346-66-73-263, per chi chiama da rete fissa 011-2495-669.
Chiedo scusa se si è sentito un attimo male, ci sono stati dei problemi tecnici in regia dovuti anche in parte alla mia totale incompetenza nell'utilizzo di questi apparecchi particolarmente elettronici. Allora, ripeto un attimo, nel caso non si fossero sentiti bene, i numeri di telefono per mettersi in contatto con la radio, il numero fisso 011-2495-669, il numero di cellulare 34666-73263. Iniziamo la puntata di oggi parlando un po' degli appuntamenti per la settimana, dal momento che c'è un calendario abbastanza fitto con degli appuntamenti a nostro avviso abbastanza importanti. E vabbè, domani intanto come al solito c'è la consueta cena bella vita al Mezcal Squat dalle ore 20 al Parco della Certosa a Collegno. Sempre domani alle ore 15 davanti al Tribunale di Cuneo, un presidio in solidarietà con gli arrestati No TAV imputati di concorso anomalo in rapina aggravata. E in merito a questa vicenda, leggiamo un attimo il volantino che è stato pubblicato per questa iniziativa di domani. Il 14 luglio 2012, un presidio sotto il carcere di Cuneo in solidarietà ai prigionieri No TAV. E in particolare al compagno Maurizio, qui rinchiuso da oltre 5 mesi in regime di isolamento totale per i fatti del 3 luglio 2011 in Valsusa, si trasformava in un corteo spontaneo in direzione della stazione ferroviaria. Qui, poco prima che il corteo venisse sciolto, nasceva una diatriba con un automobilista, spazientitasi per il rallentamento del traffico causato dalla manifestazione. L'esasperata Madamina denunciò alle forze dell'ordine di aver subito durante la scaramuccia il furto di una cesta di mirtilli, di un sacchetto di vestiti griffati freschi freschi di shopping per un valore di 1.700 euro e di essere stata ingiuriata e malmenata. Per questo fatto, la procura di Cuneo sta cercando di condannare, con l'assurdo reato di concorso anomalo in rapina aggravata, quattro compagni la cui unica responsabilità è stata quella di essere in piazza quel giorno. Passando a domani, allo spazio occupato El Paso di via Passo Boile 47, ci sarà la presentazione del libro sul Rebetiko di Petropoulos, edito da Nautilus, vita, musica, danza tra carcere e fumi dell'hashish, con accompagnamento musicale del gruppo francese Sex, Drugs and Rebetiko, appunto Rebetiko. Il libro sarà presentato domani sera, appunto, alle ore 19 al Paso, no, giovedì sera, chiedo scusa, alle ore 19 al Paso, e venerdì 7 alle ore 20 all'Isola Condorito in via della stazione 64 a Margarita di Cuneo, e sabato 8 alle ore 19 al Circolo Barbaria in via Umberto 1 a Mentul. Venerdì 7, CSO a Gabrio, via Miglio 42, zona San Paolo, apericena benefit per la palestra popolare Dante di Nanni, dalle ore 20 e 30. Alle ore 21, presso la Federazione Anarchica Torinese di Corso Palermo 46, la presentazione del libro Capaci di intendere e volere, la detenzione in manicomio degli oppositori al fascismo, di Marco Rossi. Interverrà l'autore. Organizzano il collettivo antipsichiatrico Francesco Mastro Giovanni e la Federazione Anarchica Torinese. Sempre venerdì 7 ci sarà una pericena più presentazione di libro, Benefit Radio Blackout, qui alla Blackout House di via Cecchi 21 barra A, con appunto una pericena dalle ore 19 e dalle ore 20, una presentazione con chiacchiere, proiezioni e cose strane della rivista autoprodotta di letteratura fantastica, steampunk, hacking e altre squisitezze, Collane di Ruggine. Leggiamo due righe sulla presentazione di questa Collane di Ruggine. Torino è una città vistosamente affine a Ruggine, così come per motivi diversi lo è Trieste. Certi tramonti, intravisti dalle macerie dei capannoni abbattuti, certi palazzi di una signorilità quasi ingenua e affannata, le comunità autogestite che bruciano di vita, le esistenze offese dalla fabbrica, la fabbrica scomparsa e ciò che ne resta. Finalmente Ruggine si presenta a Torino. Arrivata varie volte in modo clandestino, coprodotta, intervistata, letta e supportata, adesso si mette il vestito buono e viene a fare la vostra conoscenza, come si deve. La nostra settimana di appuntamenti con sabato 8 dalle 10 a mezzogiorno sui 105.250 di Radio Blackout, speciale incursione di Brainstorm, musica dagli spazi della mente, di Giampo, ospite di DJ, no, di Giampo, ospite di Radio Bizarre. Scusatemi, non so di cosa sto parlando. E poi alle ore 23 all'asilo occupato di via Alessandria 12, una serata di musica elettronica benefit per il nuovo impianto. Allora, prima di continuare, ci chiedono il nome del gruppo della canzone appena passata. Il gruppo si chiama Alt-J e la canzone si chiamava Fitz Pleasure, scritto Fit Z Pleasure. Allora, parliamo adesso di un appuntamento che sarà sempre questa settimana, su cui ci soffermiamo solo un attimo di più, in quanto è una cosa a cui teniamo particolarmente. Si tratta di una mobilitazione che ci sarà domani e dopodomani a Milano, in occasione del MIFUR. Che cos'è il MIFUR? Dal 4 al 7 marzo si svolgerà appunto alla Fiera di Milano questo MIFUR, che è il Salone Internazionale della Pelliccia e della Pelle. Il più importante punto di incontro europeo per gli addetti al settore. Qui allevatori, stilisti, pellicciai e conciatori si incontrano per presentare, vendere e comprare le ultime collezioni di moda incentrate sullo scuoiamento di animali come visoni, cincillà, conigli, volpi, ermellini, che dopo una vita di prigionia negli allevamenti vengono uccisi in modo cruento e poi scuoiati per diventare inutili capi di abbigliamento e inserti. Tutto questo per la moda. Industria assassina che non riflette altro che il vuoto dell'odierna società capitalista dello spettacolo, basata sulla mercificazione del corpo di animali umani per l'apparenza e il profitto. Quindi c'è questa 2 giorni di mobilitazione a Milano che si pone il nobile intento di rovinare gli sporchi affari di questi assassini, di questi, diciamo, mercanti di morte. E, diciamo, il gancio è dalle 15 alle 18 presso la Fiera di Milano a Rho, alla sede del MIFUR, all'ingresso est, uscita della metro rossa Rho Fiere. Queste giornate di mobilitazione milanese sono organizzate da La Lepre, che è un gruppo per la liberazione animale, umana e della terra. Potete trovare informazioni su di loro sul loro sito lalepre.noblogs.org.
Allora, cominciamo pure col primo argomento della puntata. Oggi parliamo di scelte sessuali, di generi sessuali, quindi di scelte queer, di catalogizzazioni di maschile e femminile, definizioni trans, transgender e quant'altro. Iniziamo subito dalla lettura di un testo intitolato Se questo è un uomo, il cui autore è Egon Botteghi, di cui avevamo già citato alcuni passi qualche mese fa nella puntata dedicata al femminismo, anzi antisessismo e antispecismo. Prendi una donna, trattala male, recitava una canzone. Io invece dico, prendi una persona. Alla nascita, dopo il primo vagito, a questa persona verrà assegnato un sesso a seconda dei genitali visibili. Pene uguale maschio, vagina uguale femmina. Questo naturalmente nei casi fortunati, perché se il pene dovesse essere troppo piccolo o il clitoride troppo grande, o i genitali presenti ambigui per la contemporanea presenza di pene e cavità vaginale, allora si scatenerebbe l'inferno per il piccolo o la piccola e la sua famiglia. In realtà, nella maggioranza dei casi, la conoscenza del sesso precede quella del neonato, perché l'ecografia mostra già le fattezze dell'organo genitale, consentendo così una sequela di acquisti tutti declinati su colori da femmina o colori da maschi. Il sesso diventa destino, quello di un genere, che declinerà tutta la vita di un essere umano a seconda che sarà incasellato come donna o come uomo. Prendiamo quindi una bambina o un bambino nato col pene. Sarà assegnato al genere maschile, sarà vestito con l'azzurro prima, con colori forti poi, tipo giallo, rosso o arancione. Gli verranno sempre tenuti i capelli ben corti e gli saranno regalati macchinine, soldatini o giochi elettronici. Quando crescerà, sarà meglio per lui se gli piacerà giocare a calcio e non dovrà piangere se si sbuccerà le ginocchia, perché è roba da femminucce. Se non si mostrerà abbastanza uomo, fin dalla socializzazione precoce, sarà ridicolizzato sia dal gruppo dei pari sia dagli adulti. L'insulto più grande sarà quello di essere chiamato gay e la sua paura più grande sarà quella di mostrarsi tale. Se si scopre che ad un bambino piace giocare con le bambole, la punizione sarà tremenda e questo il maschietto lo impara velocemente e impara velocemente a mimetizzarsi, a omologarsi. Nonostante questa enorme pressione sociale, i cui strumenti principi sono la violenza e la ridicolizzazione, ci sono portatori di pene che si sentono diversi. Di solito questa coscienza emerge abbastanza presto, verso i 4 o i 5 anni, e questi bambini possono chiedere dei giochi considerati femminili, volersi truccare o mettere dei panni sulla testa per inscenare una lunga capigliatura. Quando però capiscono che questo fa arrabbiare mamma e papà e tutto il mondo circostante, cominciano a covare la loro diversità dentro di sé, nascosti agli occhi del mondo. Si nascondono a fare i loro giochi preferiti soli nella loro stanza o addirittura inventano dentro di loro un mondo di fantasia dove saranno liberi di crescere e di essere quello che si sentono. come si sentono? Spesso soli o sole, confuse, confusi, spaventate, spaventati, sbagliati, sbagliate, mostri. La maggior parte dei genitori e degli adulti intorno a loro non è in grado di riconoscerli, di accoglierli, di mostrare loro il senso delle loro azioni, e questo li conduce spesso a isolare la loro parte malsana, tra virgolette, e ad adeguarsi a quello che la società ha in serbo per loro, allineando diligentemente sesso e genere. Conducono parte della vita recitando la parte assegnata dal copione uomo, tra virgolette, accumulando tristezza ed ansia. Qualcuno non ce la fa. E non riuscendo né a liberarsi né a capire, soccombe alla sofferenza. Qualcuno invece capisce dal proprio disagio che c'è qualcosa che deve fare se non vuole morire. Capisce attraverso il suo corpo e la sua psiche una cosa sconosciuta alla maggior parte della gente, cioè che sesso e genere non sono sempre allineati secondo l'asse femmina uguale donna, maschio uguale uomo, ma che ci sono infinite variazioni e sfumature. Così, chi trova il coraggio di fare l'unica cosa che può fare, mettersi in viaggio, spostarsi dalla sua casella maschio-uomo che rischia di ucciderlo e avviarsi in un terreno ancora per lo più inesplorato, quello che dalla metà del secolo scorso in Occidente viene chiamato transessualità. Sono viaggiatori solitari che si muovono sulla cresta dell'evoluzione e devono imparare ad essere coraggiosi, molto coraggiosi, perché la maggior parte di loro si lascia alle spalle tutte le comodità sconosciute. C'è stato un momento in cui io, pur sentendomi vicino a queste mie sorelle, non riuscivo a capire cosa le spingesse a percepire desiderabile transitare da uomo a donna, percorrendo quindi la linea del genere in senso inverso al mio. Potevo intuirne la struggente nostalgia di non avere il corpo desiderato, di non poter vivere nel genere desiderato, il desiderio verso certi oggetti e certe situazioni, il sentirsi fuori posto nel ruolo di maschio, ma non andavo oltre e sentivo che mi sfuggiva qualcosa. Sono state le parole della mia compagna, donna transgender, a farmi comprendere a fondo. Lei mi spiegò come uomo le erano vietate alcune cose che venivano invece concesse alle donne e che in definitiva, nonostante l'oppressione maschilista, sentiva le donne come più libere di esprimere certi parti di loro stesse. Gli uomini hanno pochissime possibilità di scelta su come vestirsi, su come pettinarsi, su come e cosa dire di loro stessi. Il potere che hanno li obbliga anche a vivere dentro dei recinti. Devono sempre dimostrare la loro forza, la loro combattività, la loro assertività. Non possono scegliere di stare in casa, a casa ad esempio. Ci sono quindi persone che, nonostante i pericoli, affrontano questo viaggio. In Italia, essendoci una legge che dagli anni Ottanta ha reso legale il cambiamento di sesso, il percorso è regolato dal sistema sanitario nazionale e dai tribunali. Per prima cosa, alla persona dovrà essere diagnosticata la disforia di genere, cioè questa patologia mentale creata ad hoc per definire la condizione transessuale. Questo vuol vuol dire che la persona dovrà fare una serie di incontri, meglio se nei centri ospedalieri specializzati, con psichiatri e psicologi per farsi appunto redare questa diagnosi che gli aprirà le porte del percorso di riassegnazione sessuale. Molte persone transessuali preferirebbero forse chiamarla di adeguamento di genere. Questi professionisti psi avrebbero il doppio ruolo di fare una diagnosi differenziata per escludere altre patologie mentali e fare del sostegno alla persona che si trova gioco forza a navigare in acque difficili. In realtà un trattamento psicologico obbligatorio, un TSO psicologico, è un ossimoro. È quello che percepiscono la maggior parte delle persone T e per la maggior parte del tempo è di essere fermi ad aspettare che qualcuno ti giudichi e dia il permesso di fare quello che tu ti senti che sia per te meglio fare. Spesso si finisce per raccontare agli psi esattamente quello che vogliono sentirsi dire, per avere il lasciapassare verso la fase 2, la cura ormonale. Nel frattempo, la sensazione di essere intrappolati aumenta, perché, dopo aver preso la difficilissima decisione di muoversi, ci si vede costretti a rimanere fermi in un limbo, dove ancora tutti ti trattano secondo il genere di nascita e non di elezione, nonostante quello che tu puoi aver comunicato a gridare al mondo che ti circonda, con tutti i conflitti conseguenti. Un po' come se il tuo mondo precedente fosse già distrutto, ma senza la possibilità di edificarne uno nuovo. E la persona transessuale, agli inizi, rimane ferma in questo sfacello di macerie fumanti, spesso additata anche come colpevole della distruzione di tante e belle e comode certezze.
per restare sempre in tema di genere, andiamo a leggere una parte del libro che è stato presentato anche qua in radio qualche venerdì fa, un libro di Alex P., La società degenerata. Il capitolo in questione è relativo alla seconda parte, ovvero Distruggere le nostre gabbie, e si intitola Cos'è il sessismo? I movimenti radicali che dichiarano di voler abbattere ogni forma di oppressione spesso citano il sessismo tra le varie ideologie da combattere. Queste dichiarazioni, tuttavia, mancano spesso di un reale approfondimento di cos'è il sessismo, considerato come qualcosa che esiste al di fuori di noi, ma da cui personalmente si è immuni, avendo già posto in discussione una o più forme di oppressione caratteristiche di questa società. Dalla convinzione che tanto io non sono sessista, nasce il disinteressamento verso le analisi femministe o queer. Nel movimento anarchico, spesso la tematica antisessista viene considerata di importanza secondaria, delegata ai pochi gruppi femministi esistenti e quasi mai approfondita. Questo porta a vedere solo le manifestazioni più visibili e violente dell'ideologia sessista, quali lo stupro, la violenza coniugale, la tratta delle donne per la prostituzione, situazioni più o meno lontane dalla nostra vita di tutti i giorni. Un approfondimento reale ci porterebbe a renderci conto che tutti veniamo educati, educate ad essere sessisti, sessiste, e che la strada per la liberazione da questa come ad altre forme di pensiero gerarchizzanti è lunga e difficoltosa e ci costringe a metterci in gioco in prima persona. Il solo fatto di essere stati, state, forgiati, forgiate nella stessa definizione che diamo di noi stessi, noi stesse, nelle categorie di genere, e il fatto di distinguere tra uomo e donna, fra etero e gay, tra uomo, donna e trans, implica delle conseguenze. La pervasività di queste categorie nel nostro linguaggio e nella nostra cultura è tale che quando incontriamo una persona per la prima volta tendiamo subito a sovrapporle delle identità gays, trans, di colore, disabile, eccetera, che crediamo di dedurre da alcune sue caratteristiche fisiche o comportamentali. Questo avviene in particolar modo con le persone che non rientrano nel modello normativo di essere umano, quello considerato più importante su cui tutte le altre differenze si misurano, ovvero l'uomo bianco, eterosessuale, di classe media. Queste caratteristiche, tutt'altro che neutrali, diventano identità cariche di implicazioni, pregiudizi, stereotipi che noi assumiamo per vere, impedendoci una conoscenza reale dell'altro individuo, o comunque rendendocela più difficoltosa, in quanto prima dovremo distaccarci da tutta una serie di assunti che diamo per scontati. Cane che si morde la coda. Ogni comportamento dell'altra persona che conferma l'identità che le abbiamo attribuito non fa che rafforzare la validità della categoria. Si comporta così perché è una donna, gli uomini sono fatti così, e fornisce una pronta giustificazione anche per i comportamenti più beceri, specialmente da parte dei gruppi che hanno maggior potere. È da secoli che il dominio viene giustificato in base alla naturalità di alcune categorie, come abbiamo visto nei capitoli precedenti. I comportamenti che invece smentiscono l'identità normativa vengono considerati eccezioni e, se continuativi, pongono la persona come problematica, non comprensibile, outsider. Questo avviene soprattutto nella cultura dominante, ma anche nelle sottoculture basate sulle identità marginalizzate della società. Spesso i movimenti gay, lesbico e trans hanno ricreato nuove norme identitarie e portato a ulteriori marginalizzazioni delle persone che, anche in questo caso, non rientravano nel modello dominante di gay, lesbica e trans. Non riguarda solo la violenza sessuale e non è soltanto la discriminazione basata sul genere, è tutta quella serie di comportamenti di autoritarismo, gerarchia, possessività, egocentrismo, superiorità, disprezzo, aggressività, presa in giro, esclusione, presa di distanza verso altre persone che trovano qualche giustificazione nella costruzione culturale dei generi, dei sessi e delle forme di sessualità che abbiamo introiettato. Se quello che desideriamo è la libertà di ogni individuo di essere se stesso indipendentemente dalle costruzioni sociali e la costruzione di rapporti veramente orizzontali tra individui, dobbiamo affrontare e confrontare ogni forma di relazione autoritaria e, nel caso di relazioni basate su presupposti sessisti, svelare la fragilità di questi assunti, la loro natura di dogmi, la loro origine religiosa, statale o scientifica. Dobbiamo pensare che il sessismo sia un sistema di oppressione che plasma soltanto i comportamenti delle persone socializzate come uomini e che soltanto loro debbano confrontarsi con esso, anche se sicuramente sono i primi ad averne bisogno. D'altro lato, è fuorviante anche gridare al sessismo qualunque cosa sbagliata faccia un uomo, quando magari il problema è un altro, considerando invece le donne immuni da questo tipo di dinamiche. Il porre una categoria uomo-donna al di sopra degli individui e dare per scontate delle cose in base a questa categoria, che sia anche tutti gli uomini sono sessisti, o le donne sono immuni da atteggiamenti di superiorità, o tutti i gay sono sensibili, è proprio sessismo, è proprio quello di cui stiamo parlando. Dobbiamo uscire da questo sistema di pensiero e ricominciare a considerare ogni persona nella sua specificità. Questo non significa negare che il sessismo esista, ma anzi iniziare dalla propria vita e dalle proprie relazioni personali a mettere in pratica il mondo che vorremmo, una realtà in cui il genere e il sesso dell'altra persona non sono una discriminante e in cui non si viene incasellati in un modo o nell'altro in base a qualche caratteristica fisica. È importante, allo stesso tempo, avere sempre presente quanto questi sistemi di pensiero discriminanti, sessismo, classismo, razzismo, eccetera, influiscano nella vita reale delle persone e denunciarne ogni manifestazione quando questa viene alla luce. La soluzione non è mettere al muro tutti gli uomini, etichettarli come sessisti e potenziali stupratori e farli sentire in colpa per il fatto di essere nati con un pene. Non è accentuando le differenziazioni che già esistono tra le persone che risolveremo l'autoritarismo delle nostre relazioni, o meglio, e sì, accentuando le differenziazioni, ma quelle tra ogni singolo individuo anziché tra gruppi sociali, e iniziando a vedere le differenze come un arricchimento e una qualità anziché con sospetto e astio. Dobbiamo confrontare l'uso che facciamo del potere nelle nostre relazioni personali, riconoscere laddove non ci stiamo comportando in maniera egualitaria e orizzontale con gli altri, ma siamo influenzati da qualche categoria stigmatizzante o scadiamo in atteggiamenti di superiorità, egocentrismo, possessività, quando utilizziamo le nostre posizioni privilegiate di natura sociale per ottenere dei vantaggi. Non sempre questo tipo di comportamenti ha implicazioni di genere, può manifestarsi secondo diverse ramificazioni. L'individuo autoritario spesso si comporta con superiorità non solo verso le donne, anche perché può essere una donna, ma anche verso tutti coloro che hanno minor potere o una posizione sociale più svantaggiata, sul posto di lavoro con i dipendenti, a casa con i figli, nel rapporto con gli animali non umani, eccetera. Ricondurre tutto al sessismo, nel caso l'individuo in questione sia un uomo, spesso ci rende ciechi di fronte agli altri ambiti in cui l'autoritarismo si esprime, oppure ci fa perdere le connessioni tra sessismo, razzismo, classismo, specismo e altre forme di oppressione che lavorano in modo simile, funzionando specialmente in chi ha tendenze autoritarie. Etichettare ogni atteggiamento autoritario come sessista ci impedisce inoltre di riconoscere questi atteggiamenti quando sono presenti noi stessi, e questo accade talvolta in alcuni ambienti femminili, dove si possono comunque sviluppare dinamiche autoritarie che però, quando portate avanti da donne, vengono sottovalutate e tollerate, mentre l'atteggiamento di risposta sarebbe molto più duro se fosse ad opera di uomini. Generalizziamo quindi e stiamo bene attente a non urlare al sessismo quando il problema è ancora più grave e più ampio e riguarda un atteggiamento autoritario verso non soltanto una categoria di persone, ma numerose categorie, o verso tutti gli individui considerati di minor valore della persona autoritaria. Questa persona va messa di fronte ai suoi comportamenti in maniera diversa che nel caso di una persona sessista. È importante invece riconoscere quando l'autoritarismo, la possessività, l'egocentrismo, la presa di distanza, eccetera, hanno implicazioni sessiste, ovvero cercano di giustificare se stesse in base a qualche presunta verità sui generi, sul sesso o sulla sessualità. Nell'analisi delle implicazioni culturali delle categorie di sesso, genere e orientamento sessuale che affronterò nei prossimi capitoli, emergeranno le numerose varietà di comportamenti sottilmente sessisti che adottiamo tutti i giorni senza nemmeno rendercene conto. Imparando a riconoscerli e a indagarne le origini storiche e culturali, potremo finalmente iniziare ad affrontarli. Ovviamente l'invito è a prendervi il libro, a leggerlo, perché ci sono veramente molti spunti interessanti e Alex P. è veramente degno di massimo rispetto. Continueremo la lettura con un altro capitolo che vi leggerà un altro nostro compagno e magari riprenderemo altre letture più avanti, ma davvero l'invito è a leggervi La società degenerata di Alex B.
Leggiamo dunque un altro capitolo della Società degenerata di Alex B, nella seconda parte in particolare, si intitola La costruzione dell'identità dominante. L'interpretazione del mondo di tipo occidentale utilizza in maniera frequente i dualismi, ovvero coppie di concetti opposti. Alcuni di questi sono talmente radicati nel nostro linguaggio comune da essere considerati indispensabili per la comprensione della realtà. Ecco qualche esempio che ci può interessare. Uomo, donna, genere, maschio, femmina, sesso, eterosessuale, omosessuale, orientamento sessuale, umano, animale, specie, bianco, nero, razza, sesso, genere, natura, cultura, reale, costruito, corpo, mente, ragione, istinto, e potremmo continuare all'infinito. Su cui si basa il dualismo è costruita culturalmente, anche quella che la scienza o la religione ci propongono come fissa e immutabile. Non sono infatti le differenze a creare le gerarchie, ma è la gerarchia a creare le differenze, nel momento in cui quelle considerate importanti a livello sociale e politico vengono elevate storicamente a base della divisione dell'identità. È l'attribuzione di valore che viene data alle differenze degli individui da una data organizzazione sociale a creare rapporti di potere. L'importanza e il valore attribuito alla differenza tra sessi, generi, tra razze, tra specie, è servita storicamente per esercitare un potere politico, economico, sociale, simbolico e materiale da parte di alcuni gruppi di persone su altri, per ottenere dei vantaggi e dei privilegi. Nonostante i diversi tipi di oppressione, abbiamo ovviamente storie diverse. Possiamo riconoscere delle similitudini nei meccanismi sociali e teorici che li hanno creati. Le contrapposizioni tra sessi, razze e specie si sono infatti sviluppate tramite processi di naturalizzazione, destorificazione e rimozione. Quello che accade, innanzitutto, è proprio la creazione di categorie opposte e complementari. Abbiamo già visto a che punto della storia siano nate le definizioni di omosessualità ed eterosessualità, per esempio. Termini binari che ora diamo per scontati e senza i quali non sapremo descrivere le nostre preferenze sessuali, ma che in un certo senso sono le nostre preferenze sessuali le costruiscono e le determinano, mentre in passato questa differenziazione non era vista come importante. La contrapposizione dualistica contiene sempre un giudizio di valore. In ogni coppia di termini ve n'è sempre uno che è culturalmente e materialmente privilegiato rispetto all'altro. Le caratteristiche che descrivono i due gruppi contrapposti sono generate dal gruppo dominante e non sono basate solo su osservazioni fisiche della realtà, ma soprattutto su giudizi soggettivi e stereotipati di ciò che è diverso da sé. Femminilità, per esempio, viene descritta come debolezza, fragilità, ipersensibilità, emotività, tendenza alla nevrosi, manipolabilità, per porre dei confini su cosa la mascolinità non deve e non vuole essere. L'identità maschile si rafforza proprio nell'allontanamento delle presunte caratteristiche femminili e accentuando atteggiamenti di tipo opposto: forza, virilità, indifferenza alle emozioni, coraggio, brutalità. L'eterosessualità è vista come normalità, complementarità. Richiama idee di amore e famiglia, mentre l'omosessualità è associata alla diversità, al vizio, a un maschile effeminato e a un femminile mascolinizzato, alla perversione sessuale e a tutta una serie di pregiudizi e discorsi stereotipati. Chi crea queste categorie ha bisogno di nominare spesso la differenza e distanziarsi in maniera sprezzante da ciò che non vuole essere. Questi concetti binari, infatti, sono complementari. Senza uno non potrebbe esistere l'altro. Per esempio, la categoria uomo non esisterebbe se non esistesse la categoria donna. È proprio tramite l'esclusione delle caratteristiche femminili che l'uomo definisce se stesso. L'uomo è tanto più uomo quanto più le sue caratteristiche si allontanano da quelle della donna, così come l'eterosessuale rafforza la sua identità distanziandosi dall'identità omosessuale. L'umano è tanto più superiore agli animali quanto più si allontana dalla bestialità. Si affermano così i concetti normativi. L'esame del funzionamento dei processi implicati nella costituzione dei concetti normativi mostra come uno degli obiettivi di tali processi sia quello della selezione, dell'annullamento e dell'accultamento dei conflitti e delle eventualità alternative. Le posizioni dominanti emergono come uniche e la storia successiva viene scritta come se quelle posizioni normative fossero il prodotto del consenso sociale anziché del conflitto. Il passo successivo per la stabilizzazione della gerarchia mascherata da differenza si situa nella rimozione dell'origine storica di queste categorie e delle loro implicazioni. L'idea di natura serve proprio come mezzo per nascondere la relazione di dominazione e subordinazione, che inizialmente era evidente e poi diventa occulta. La gerarchia insita nelle nostre relazioni non viene più riconosciuta come tale, nella sua storicità, ma come il frutto di un ordine naturale. Il quadro è completo una volta che gli stessi individui oppressi arrivano a giustificare la loro oppressione sulla base delle stesse teorie e giustificazioni, spacciate per cause naturali, prodotte dagli individui oppressori e rinunciano alla ribellione. Sono sempre sorti movimenti di resistenza allorché, in determinati momenti della storia, gli individui oppressi, stanchi della loro sottomissione, sono riusciti a organizzarsi e a contrattaccare. Purtroppo le frange più radicali di questi movimenti, che volevano la distruzione alla radice dei sistemi discriminanti e ne coglievano le interconnessioni, sono state spesso sopravanzate dai gruppi riformisti che si sono accontentati di ottenere il riconoscimento di diritti civili per essere inclusi nella società. Questo ha introdotto tantissimi miglioramenti nella vita quotidiana di molte persone, con l'effetto però di rendere invisibile la discriminazione ancora esistente e difficilmente attaccabile, poiché non dipende da alcuna legge e per la società non esiste più. Mentre in passato la violenza di un gruppo sull'altro si esprimeva senza mezzi termini, oggi può sembrarci che gli omosessuali non siano più discriminati, che le donne abbiano ottenuto la parità di diritti, che il razzismo sia un'ideologia marginale e disprezzata socialmente, mentre in realtà l'ideologia di dominazione è rimasta inalterata. Non è stata smantellata alla radice, e oltre alla violenza che ancora persiste, si esprime anche in maniera più subdola e quotidiana, più nascosta ma non meno dolorosa. Agisce sotto forma di simboli e miti culturali, di concetti normativi, determina le identità soggettive e permea le istituzioni politiche, producendo effetti concreti, reali, sulla vita degli individui.
Turkish song at a time.
I'm not dead. a quasi due minuti dalla fine della trasmissione, la ricetta di questa sera, che essendo oggi il martedì grasso, mi pare, quindi la fine del periodo di carnevale, quindi l'inizio della quaresima, quasi esce la mia anima da ex frequentatore di chiesa.
Scusa, che santo è oggi?
No, quello non lo so, mi sento basso. E comunque la ricetta di questa sera non è nulla che si può fare con il recupero del mercato, a meno che non trovate appunto farina, lievito per dolci, zucchero di canna, sale, insomma. E quindi è la ricetta delle chiacchiere vegan al forno. Io in realtà le ho fatte fritte perché sono molto più buone. E quindi gli ingredienti sono 300 g di farina più 50 g di amido di mais, oppure direttamente 350 g di farina, 8 g di lievito per dolci, 70 g di zucchero di canna, un pizzico di sale, scorza grattugiata di un limone bio, ovviamente, bio, meglio non trattato, 50 g di olio d'oliva, 30 g di grappa, 130 g circa di latte vegetale e zucchero a velo. In realtà non l'ho messo, però se volete, quando saranno fredde. Per la preparazione, setacciare la farina, l'amido e il lievito, aggiungere quindi lo zucchero, il sale e la scorza grattugiata del limone bio e mescolare. Aggiungere quindi l'olio, la grappa e mescolare di nuovo. Scusate.
Eh sì, la ricetta, l'importante è mescolare.
È mescolare, quello sempre. La ricetta è un po' schematica e si finisce sempre ogni frase con mescolare, vabbè. Comunque, appunto, aggiungere l'olio e la grappa e mescolare, quindi poco alla volta aggiungere il latte fino ad ottenere un impasto compatto, mettere in frigo per 30 minuti, quindi togliere l'impasto dal frigo e sezionarlo per avere, insomma, per lavorare pezzi piccoli in tempi successivi e non lavorare tutto l'impasto. E su un piano infarinato lavorare i pezzi di pasta col mattarello e stendere una sfoglia. Se le volete fare al forno, molto sottili, altrimenti io che le ho fatte fritte, le ho fatte un po' più spesse e vengono buonissime. Mi tagliano l'intervento. Ma giusto per salutare, Liberation Front termina a breve. No, non terminiamo.
Solai e ciminiere, lavatoi al decimo piano, fumo che sale in paradiso e gli angeli cadono giù. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il fancetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. Una mansarda in via Condotti, mochette, plafon, cassettoni, giovani artisti e vecchie tardone si realizzano nel nobile bridge. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'aratro, il francetto, il pivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. Giovane bello, divo e poeta,
poeta, con un principio di intossicazione aziendale, fatturato lordo, la classifica che sale, il resto lo trova naif. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'aratro, il faccetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. Castoro, visone, il conte dell'acqua, salmone, caviale, champagne, la grande soubrette, Brigitte Lacan, coperta di cincillà. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'aratro, il faccetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il faccetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga.
Inoltre lascio il tiro britannico che combatte il disseccamento su massaggio sul viso da decongestionare. Che basta per ottenere un onoro anche in sirena di vermente rosso. All'inizio dell'anno dominerà l'influsso radicante di Marte, situazione più tesa a causa della
poi un'aria a fiori diversi, ma intonati nei colori.
Usanza di combattere il disseccamento su massaggio sul viso da decongestionare. All'inizio dell'anno dominerà una pasta sablé omogenea, lasciala riposare in luogo fresco finché si rassodi. E inoltre lascia fredda.
La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il faccetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il faccetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il faccetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato.
Allora, anche per questa sera Liberation Front ha finito. Prima di salutarvi vorremmo dedicare un pensiero a Guccio, che è un nostro amico e compagno, che la settimana scorsa se n'è andato. E insomma ci fa piacere dedicargli un pensiero. E poi come al solito il consueto saluto a Nico, Chiara, Mattia, Claudio, tutti gli altri compagni e compagne che in questo momento sono vittime della repressione. Tutti liberi, a Saladura.